Te Aranno, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo ultimo romanzo intitolato L'amorosanza, L'apostrofo amorosanza, solo per intenderci su questo titolo che scopriremo nel dettaglio fra poco. Te Aranno, leggo nel risvolto di copertina, è nata a Melilli, vive a Roma, è laureata in giurisprudenza e si occupa di diritto e letteratura. Quali sono i rapporti tra diritto e letteratura, Te Aranno?
È importante, altro perché che ognuno a suo modo indaga la verità. La verità del diritto è la verità della legge, la verità della sentenza che tende a statuire un comportamento, un modo d'essere, di fare e di comportarsi nell'ambito di una collettività che è quella della democrazia. La letteratura cerca un'altra verità con la stessa intensità, con la stessa attenzione, ma tenendo conto di tutto quello che è anche l'ambito emotivo. Quindi un binario in cui due sorelle si danno la mano per cercare di dare e comprendere una spiegazione del mondo.
E l'ambito emotivo è un ambito che attraversa anche questo romanzo, l'ultimo di il nuovo romanzo di Te Aranno, che si sviluppa per circa 350 pagine, edizioni Mondadori, L'amorosanza, cambiare il mondo a colpi di poesia. Non era questo il vostro motto? Te Aranno, noi vorremmo vedere con parole sue l'immagine di copertina.
È una strada, c'è una bottega, ma della bottega si intravede soltanto una tenda di quelle di plastica antiche, una donna che è appoggiata a un gruppo di questi fili di plastica di tanto tempo fa e che guarda verso l'osservatore, e dietro di lei un uomo che in qualche modo la concupisce con lo sguardo. È una strada di un paese con case antiche più che vecchie, case vissute. Anche la strada è in parte rovinata dall'uso, con dei rappezzi di altro materiale, e l'ombra dell'uomo che si avvicina al piede della donna. La donna è vestita di nero, è molto bella, i capelli legati e languida nello sguardo, pensosa, la mente rivolta forse a un altrove molto vicino.
A un altrove molto vicino, ed è di una eleganza straordinaria questa, e di un fisico altrettanto straordinario questa donna che ci guarda, che ci interroga. Siamo in un piccolo borgo della Sicilia, siamo in questa storia. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Te Aranno?
Io vivo in Sicilia con la mente e con l'anima, vivo a Roma da tanto tempo, quasi 25 anni, quindi questa Sicilia ho bisogno di averla intorno continuamente. Questa storia di cambiamento, questa storia voluttuosa per molti versi.
Altro che voluttuosa, molto voluttuosa.
Sì, perché mi piaceva indagare la vita. Vengo da Sentimi, che è un romanzo in cui le anime delle donne morte si raccontano alla scrittrice e dicono la loro rabbia, il loro essere morte in maniera irrisolta, senza avere pareggiato i conti con la vita. E quindi venivo da tanto dolore e volevo che in questo nuovo libro ci fosse un eros generativo, vitale, vitalissimo, perché è l'erotismo che rende appetibile la vita e rende appetibile perseguire per una strada anche difficile, però con una possibilità di germinare e germogliare qualcosa di nuovo. Quindi l'eros, sì, un eros vitale, vitalissimo. Volevo che questa storia fosse piena di sensualità pur denunciando. Utilizzare la penna come strumento di denuncia però senza soffocare il lettore con l'angoscia e a volte un senso di impossibilità, ma permettendo anche attraverso la risata di guardare in faccia il male, la corruzione, la violazione dell'ambiente, la morte che arriva in forma chimica per mezzo di un polo petrolchimico che spiata veleni.
Torniamo, Teheranno, proprio su una parte importante, che non è guardare la storia o come si muovono i personaggi all'interno di questa storia dal buco della serratura, ma attraverso le pagine di questo libro, pagine che si aprono sulle loro vite. Io vorrei tornare proprio su quello che lei ha definito l'eros generativo. Ecco, non sono tante le storie nella narrativa, quelle che posseggono l'eros che sia veramente un eros generativo, generativo in senso lato, un generativo nel senso che ci dia anche un nuovo sguardo. Qui è un libro che fa della fisicità qualcosa di molto importante, e non c'è solamente quello, è un libro dove poi si arriva, senza svelare più di tanto, a una denuncia molto forte, e lì, come nell'eros c'è una situazione generativa, anche il coraggio ha una situazione generativa.
È importante. Io volevo un libro che diventi una spora, che possa infettare coscienza civile quanta più gente possibile. Abbiamo un mondo che stiamo continuamente violando, la natura ci si rivolta contro, tutta questa pioggia in questi giorni, tutto questo freddo a maggio, cioè, c'è il senso di un cambiamento profondo e di una proprio di un dolore di quanto ci sta intorno, di quanto di bello e puro abbiamo trovato in questo mondo, e di conseguenza denunciare perché si aprano gli occhi, denunciare a colpi di poesia, può essere la poesia strumento di denuncia, strumento di rivolta, un poeta, una poeta si può mettere a capo di una sorta di armata Brancaleone che voglia la giustizia, che voglia eliminare il malaffare, non la penso utopia. Quando ho scritto questo libro, ci sarà poi una parte del libro in cui lei, la tabacchiera, dirà: vi sembra un'utopia? E Costanza in un orecchio le dirà: gioia mia, devi parlare più facile, se no non ti capiscono. E allora lei dirà: vi sembra una cosa troppo bella per essere vera? Ed è un bambino che per primo dice: no, è bellissima e si può fare. E il bimbo trascina un altro bimbo, poi un ragazzo, una ragazza, e tutti coaguleranno intorno alla tabacchiera questo bisogno forte di riscatto di un paese, che divenga il riscatto di un popolo, il popolo di chi vuole la vita e la vuole per davvero, perché arricchirsi coi veleni, con le discariche, con tutto quello che viene seppellito sottoterra, con le porcherie che vengono buttate in mare, tutto questo significa pregiudicare la possibilità di vivere e lasciar vivere in condizioni giuste quelli che verranno dopo di noi. Quindi è un sasso a lunga gittata, è un sasso che ha la presunzione di dire: ascoltatemi, possiamo cambiare. E possiamo cambiare senza armi, non c'è un'induzione alla lotta e alla guerra, non c'è un'induzione alla chiusura, non è un modo per dire: quelli sono neri, quelli sono di un altro colore, quelli vengono a invaderci e di conseguenza imbracciamo le armi e tuteliamo il nostro territorio. È un modo di dire: no, facciamoci braccio che accoglie, e nell'accogliere cambiamo, facciamoci spora che infetti, e infetti d'amore, perché comunque è un libro d'amore, ma non la retorica melenza dell'amore e del siamo tutti migliori, siamo tutti più buoni, diventiamo tutti carne per il paradiso. No, è un guardare all'amore che guarda all'eros, che guarda al corpo e che stranamente si infila nella stanza dell'anima. Perché poi il perno di tutto il romanzo e il senso profondo, per quanto mi riguarda, è proprio la stanza dell'anima. Una stanza vuota di mobili, una stanza con dei prismi che frangono la luce perché, e che si muovono spinti da una brezza, perché mobili sono i moti dell'anima e l'anima è abitata dalla luce. E se la luce è, guarisce le ferite, perché poi la Piangimorti dirà questo, ogni prisma appeso è una ferita sanata. E se questo può l'anima, e se questo può un'anima del genere dentro un corpo aperto all'amore che apre al cambiamento, e allora sì, ci si può fare, si può cambiare il mondo a colpi di poesia.
Che bella immagine poetica, quando si dice poetica però non è qualcosa che sta chiuso in un sacrario, la poesia ci attraversa, la poesia va per strada, dobbiamo accorgerci. Dicevo, che bella immagine poetica che ci ha regalato Tearanno con quella spora, perché contaminiamo, perché siamo anche noi generativi, e quella della stanza dell'anima, perché quando diciamo Eros, forse noi pensiamo subito alla stanza da letto, ma qui c'è qualcos'altro di molto più raffinato, molto più poesia, la stanza dell'anima, perché è lì che si gioca tutto. E poi è vero, si gioca anche tutto a tavola, per esempio con la cucina, con tante cose buone, anche la ricetta di un tiramisù, se ricordo bene, no? Che può essere un oggetto, anche questo, anche leggere una ricetta, come in questo caso del tiramisù, se ricordo bene, può essere anche un atteggiamento quasi erotico e di confronto e di relazione e di sentimento di senso dello stare insieme.
Perché le donne, allora è un cambiamento, in genere io do appunto un po' il faro sul femminile, ma questo è un romanzo colare in cui uomini e donne insieme lavorano insieme, cercano di contrastare il male rappresentato dal sindaco, ma le donne sono le nutrici ed è intorno alla tavola che si crea quel benessere che e del dentro e che poi riverbera nel fuori, per cui quando l'erborista prepara questi suoi piatti in cui aggiunge per esempio una passata di ceci, un aroma di limoncello è qualcosa che abbia a che fare con lo zenzero oppure con la cannella o con la noce moscata, e qui c'è tutto il favoloso Oriente che torna, perché mia nonna aveva una bottega antica, una di quelle antiche botteghe con le spezie. E io sono cresciuta tra le spezie, per cui l'odore evocativo del pepe nero, della cannella, della noce moscata, dello zenzero, dell'uvetta, odori, sapori che riportano a un altro mondo favoloso che però torna qui nella nostra tavola, nella tavola mia, della mia famiglia, tutto questo dà una soddisfazione dell'anima ma anche del corpo, ed è proprio in questo pranzo che corporalmente si viene a creare anche un'intesa che non c'è niente di pornografico, niente di sessuale volgarmente inteso, ma quella sensualità bella che appunto attiene all'erotismo di cui lei ha così ben detto.
Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Tearanno?
Sì.
Come comincia il suo ultimo romanzo intitolato La Murusanza?
E questo è quanto, disse Costanzo, chiuse il cassetto con un colpo secco che fece tintinnare gli spicci. E non venite a dirmi, aggiunse, che è l'unica soluzione possibile, perché non è così. Le altre soluzioni ci sono. Guardate alla terra dei Mantoa, quella dei Ferrara o dei Tinto, ma dalla Saracina levateci gli occhi, che quella terra mia è mia resta. Tutta la contesa parte da qua, dalla Saracina, che è un pezzo di paradiso che il sindaco vuole espropriare per pubblica utilità, per farla diventare una discarica. Il tabaccaio ci morirà per questo. Il libro comincia con la morte del tabaccaio. Però questa morte sarà fattrice di vita, perché il tabaccaio torna. Il tabaccaio è una delle presenze protagoniste della storia. ma salvare la saracina, evitare che un pezzo di paradiso seminato ad aranci, limoni, mandorli, fiori, gelsomini, zagare, un pezzo di paradiso meraviglioso come meravigliosa era la mia terra prima dell'impianto del petrolchimico, impedire che diventi una discarica. E questa sorta di armata Brancaleone che coagula intorno alla tabacchiera, che fa proprio l'impegno di suo marito nel salvarla la saracina e salvare se stessa, che poi diventa mira del sindaco, diventa lei anche una preda di cui il sindaco si vuole appropriare, significa salvarci, significa salvare questo nostro pezzo di paradiso da un ulteriore danno che impedisce a questo paradiso di rimanere paradiso per chi verrà dopo di noi.
La Murusanza è il nuovo romanzo di Sonia Mondadori di Tearanno. E vorrei che lei tornasse indietro di qualche pagina, Tearanno, e ci facesse ascoltare la frase che lei ha posto in esergo a proposito della parola Amurusanza.
Parola d'ordine ci vuole, mio signore, per accedere alle stanze della vita, parola stramma di desiderio e ardimento che squaglia il gelo e splende sparpaglio di bellezza e luce. La sapesse ossia quella parola, la covasse da mill'anni in petto? Amurusanza, fa lui senza esitazione, e le porte si spalancano, e il sole ride, e la vita canta.
E la vita canta, e l'ultima parola di questo romanzo è una parola molto bella, però per arrivare a questa parola ci vuole molto, ci vuole impegno, ci vuole sogno, ci vuole tanto, ci vuole coraggio, ci vuole sconfitta anche. E la parola è felicità. E l'ultima parola che troviamo scritta in questo nuovo romanzo di Tearanno, La Murusanza, prima di salutarci, Tearanno, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
È il libro che sta sempre accanto a me, dell'Orcinus di Stefano D'Arrigo, l'Orcinus Orca, è la mia Bibbia. È lì che vado vivendo, è da lì che vado attingendo quella poesia che serve all'anima mia per continuare a scrivere.
Orcinus Orca, che è tra l'altro uno dei libri, credo, sto per usare una parola sbagliata, ma ormai è un libro un po' dimenticato. Perché secondo lei?
Perché è un libro, è lungo, e adesso è un libro che è più di 1000 pagine, è un libro favoloso, è un libro in cui il reale, il surreale, l'irreale e il reale camminano a braccetto, è un libro di lingua, è un libro in cui meravigliosamente la lingua si esplica nelle sue infinite accezioni. Ed è lungo, è una storia lunga, per cui in un tempo in cui usiamo sempre meno parole, si usano sempre meno parole, in un tempo in cui i messaggi si restringono a un WhatsApp essenziale e dai libri si pretende l'immediatezza, il fatto, la sostanza, la scena che chiama scena, un libro di amplissimo respiro e di grande divagazione come l'Orcinus non è fruibile.
È perché qui c'è un'estetica del linguaggio profondamente diversa dal fatto che noi oggi, forse anche alcuni libri vengono scritti in questa maniera, noi oggi siamo un pochino abituati a un senso televisivo, nelle fiction televisive tecnicamente ogni quanti minuti deve succedere qualche cosa, e invece sì. Qui quello che succede in Orcinus Orca è qualche cosa che ha un respiro grande, ma al di là delle 1000 più pagine, però è tutto molto dilatato nel tempo.
Sì, si va per amplissime divagazioni, si va per parentetiche che sembrano non finire, ma è un respiro che a volte si fa sincopato, però è un respiro grande, lungo, è il respiro del mare, perché comunque poi nell'Orcinus Andria Cambria deve trasbordare, deve arrivare in Sicilia, siamo nel 43, lo stretto, non ci sono i ferri, lo stretto è pieno di morti, di cadaveri, si sta lottando, siamo in piena guerra, e di conseguenza è questo mare grande abitato dalle fere, che sono i delfini, che non hanno niente del poetico dei delfini che noi siamo abituati a immaginare, perché le fere dilaniano i pesci, quindi le fere, i delfini sono un flagello per i pescatori. E c'è questo mare grande, il due mari, l'incrocio di due mari con tutte le correnti e con tutta la mitologia che c'è dentro, e c'è Circina Circe che opera poi il trasbordo, ed è lei, sta maga col din din nelle trecce, che tiene le fere accostate alla barca, perché le fere intorno alla barca fanno da ciambella che tiene lontani i cadaveri degli affogati. L'Orcinus è un mondo, entrare lì significa spegnere il telefono, il cellulare, dimenticarsi l'orologio e non avere impegni, non avere nessuna distrazione, per godere della vita nella minutaglia di minuti che la compongono, minuto per minuto. Respiro per respiro.
Per questa lingua che Stefano Tarrigo, l'autore di Orsinus Orca, ha letteralmente, possiamo dire, letteralmente inventato. Grazie, grazie davvero, Tearanno, per il tempo che ci ha dedicato qui, per Il posto delle parole, per il suo nuovo romanzo, edito da Mondadori, La Morusanza. Grazie e buona giornata.
Grazie a lei, grazie. Buona giornata.